È vietato l'uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperte al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale casco comportino. Questa è una norma di legge che minaccia un'ammenda da 1.000 a 2.000 euro e l'arresto in flagranza. È una legge del 75, cioè una legge degli anni caldi in sostanza, che riguarda non soltanto le manifestazioni, perché tu vieta l'uso in pubblico, e poi nelle manifestazioni in luogo pubblico e anche aperto al pubblico, e che adesso crea dei problemi con il chador e queste cose qui, perché è nata per uno scopo ben preciso, no? Cioè, chi va a fare una manifestazione con il casco in testa non si vuole far riconoscere, non solo, ma è anche protettivo nel caso di scontri con la polizia, non è un buon indice di pacificità della manifestazione, e adesso è diventata una questione addirittura del multiculturalismo. Libertà di associazione. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Questa norma, che apparentemente è chiara, è scritta in un bel italiano, non crea dei problemi di interpretazione, è spesso il patibolo su cui cascano molti dei vostri colleghi all'esame. Perché? Perché purtroppo, abituati da quella splendida cosa che è la scuola superiore italiana, si è abituati a studiare sui libri ripetendo quello che c'è scritto sui libri. Nessuno va a leggere il testo della Costituzione e nessuno cerca di capire cosa c'è scritto, che invece è la cosa più importante. Allora, sui cittadini abbiamo già detto quello che c'era da dire. Il diritto di associarsi è un diritto fondamentale, è riconosciuto a tutti, e sicuramente non è vietato agli stranieri. Hanno diritto di associarsi liberamente. Questo liberamente implica l'introduzione di un primo problema. Liberamente vuol dire che non c'è nessun obbligo. La Corte Costituzionale da questo liberamente ha tratto l'aspetto negativo del diritto di associazione, cioè l'aspetto negativo di tutti i diritti è la possibilità di non usarli. Nessuno di noi è obbligato ad associarsi. In più, l'associazione è libera e non vè alcuna autorizzazione, per cui non c'è bisogno di comunicarlo neanche alla pubblica autorità. Uno si crea la sua associazione e se la gestisce come crede. La disciplina delle associazioni è contenuta nel Codice Civile, nella prima parte del Codice Civile, dove si parlano delle persone giuridiche. E lì si prevede che l'associazione possa avere diversi tipi di intensità associative. L'associazione semplice non riconosciuta è un'associazione che è un atto tra privati. Notate che l'associazione è considerata la forma più semplice, meno complessa, meno strutturata di formazione sociale. E le formazioni sociali sono una categoria che comprende dentro un po' tutto. La formazione sociale è considerato ciò che sta oltre l'individuo, diciamo tra l'individuo e lo Stato. Noi siamo individui perché nasciamo individui. E siamo cittadini di uno Stato non perché l'abbiamo scelto, ma perché ci è capitato. Tutto quello che poi si organizza in mezzo socialmente è formazione sociale, per cui la famiglia è la formazione sociale, l'associazione sportiva è un'associazione, il partito, il sindacato sono associazioni, club culturali sono associazioni. Tutte queste associazioni hanno forme diverse. La famiglia non c'è nessuna forma giuridica. L'articolo 29 che l'articolo specifico, molto di moda negli ultimi tempi, quando si parla dei dico e del matrimonio omosessuale, queste cose qui, dice: la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Questa è una norma di quelle impossibili, nel senso che è una norma che assomiglia a uno scherzo di natura, nel senso che non è nata così. È nata con una prosecuzione fondata sul matrimonio indissolubile. Questo è il testo originale che è arrivato in votazione all'Assemblea Costituente. E Togliatti si alzò e disse: propongo l'abolizione di quel indissolubile. Piero Calamandrei, Piero Calamandrei, forse ne avete sentito parlare, era uno dei fulgiti di menti giuridiche, si alzò e disse: sono assolutamente d'accordo, però attenzione, che allora bisogna togliere anche fondata sul matrimonio, perché resta un'orcata senza il pilone. Perché una cosa è dire fondata sul matrimonio indissolubile, un'altra cosa è dire fondata sul matrimonio, perché matrimonio non è un concetto naturale. Gli uomini non sono nati nelle caverne con il matrimonio. Il matrimonio è un concetto del tutto moderno. La stessa Chiesa Cattolica, solo verso il XIV secolo, ha messo a punto il sacramento del matrimonio. Prima non era un sacramento, perché era il peccato originale, queste cose qui. E di conseguenza è un concetto artificiale quello del matrimonio, è una frase che dica società naturale fondata sul matrimonio, vuol dire che la società naturale è fondata su un artificio, su un'invenzione umana. Non si può dire, perché nel Concilio di Trento è stabilito che chiunque dica che il matrimonio non è un sacramento naturale, ma è un'invenzione dell'uomo, è colpito da, non da scomunica, ma da, è un anatema, Cioè nel 1500 e rotti, alla fine del Concilio di Trento, hanno alla fine stabilito che per il dogma di fede il matrimonio è un sacramento naturale, ma prima non lo era. Ed è socialmente considerato artificiale, per esempio i romani non lo conoscevano in queste forme, e poi i romani non sono un concetto unitario, perché dipende dall'epoca come si è evoluto anche il sistema matrimoniale. Comunque, tutto questo per dirvi, l'articolo 29 riconosce una formazione sociale, dicendo che è una formazione sociale naturale, cioè è come se fosse un bisogno dell'uomo vivere in famiglia, e non si capisce a questo punto perché gli omosessuali non sentono questo bisogno, non è ben chiaro. E il problema è che la società naturale qui è indicata come soggetta di diritti. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale. È come se questa preposizione dicesse che la famiglia ha dei suoi diritti precedenti allo Stato, che lo Stato riconosce. Solo che questi diritti non ci sono. Nel nostro ordinamento non c'è nessun diritto che ha come suo intestatario la famiglia, perché la famiglia non è un'organizzazione giuridica. Esiste degli obblighi di mantenimento dei figli, questi sono previsti dalla Costituzione e dal Codice Civile, esistono degli obblighi reciproci tra i coniugi se e soltanto se essi hanno voluto dare luogo a una famiglia matrimoniale. Tanto è vero che la Corte Costituzionale ha sempre detto: se i due partner non intendono sposarsi e con questo acquisire quegli obblighi e quei diritti che sono tipici del matrimonio, non si può attribuire al loro rapporto nessuna conseguenza giuridica, se non l'obbligo nei confronti dei figli, perché i figli non hanno scelto come convivere, non hanno scelto dove nascere. Per quei figli non si può opporre se i genitori sono sposati oppure no, per i figli deve essere uguale. Ma tra i due partner cambia secondo che essi abbiano... mi mancano le parole oggi. Abbiano stipulato, non si dice, se si siamo sposati oppure no. Non esiste un diritto che sia intestabile alla famiglia. I diritti sono tutti intestati agli individui. E questo, d'altra parte, che dice l'articolo 2. L'articolo 2, che è una norma molto bistrattata, devo dire la verità, e che viene richiamata come norma che di riconoscimento della famiglia di fatto. L'articolo 29 sarebbe la famiglia matrimoniale, l'articolo 2 la famiglia di fatto, nonché per la sussidiarietà orizzontale, cioè per tutto quello che è l'associazionismo, il terzo settore, gli operatori privati che lo Stato non deve comprimere. Ma l'articolo 2 è sempre legato alla questione delle formazioni sociali, dice: la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, quindi dell'individuo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, dove quel nelle formazioni sociali significa due cose: che sono riconosciuti i diritti dell'uomo quando l'uomo realizza se stesso attraverso l'organizzazione sociale, ma anche che sono garantiti gli individui dell'uomo nelle e contro le formazioni sociali, perché i diritti sono i diritti dell'individuo, non delle formazioni sociali. Le formazioni sociali sono un mezzo attraverso cui l'individuo realizza meglio i suoi diritti, ma non sono a loro volta oggetto di diritto, se non acquistano la personalità giuridica. Allora c'è nel processo di costruzione dell'organizzazione sociale, ci sono alcune organizzazioni che sono a livello di zero di personalità giuridica, la famiglia non c'è personalità giuridica. Poi ci sono le organizzazioni che possono diventare persone giuridiche, per esempio le associazioni. Le associazioni possono acquisire, attraverso un procedimento disciplinato del Codice Civile, la personalità giuridica. Le società commerciali possono acquisire la personalità giuridica. Quando acquisiscono la personalità giuridica, diventano soggetti di diritti e di doveri. Ma solo a quelle condizioni diventano soggetti di diritto e di dovere. Si mettono anche loro la maschera della persona giuridica e diventano persone giuridiche come gli altri. Le persone giuridiche si dividono in persone fisiche e persone solo giuridiche, società, istituzioni, qualche associazione e così via. Gli stessi partiti non hanno un'organizzazione che li porti ad essere persone giuridiche. I partiti sono un'associazione di fatto e come associazione di fatto sono associazioni a più basso livello di sviluppo organizzativo istituzionale. E così anche i sindacati, questo per scelta loro, degli uni e degli altri. Per cui noi viviamo in un sistema che è un sistema che conosce molta ricchezza di associazioni. Rispetto a queste associazioni noi non siamo tenuti ad aderire, perché siamo liberi di non aderire e vivere fuori dai sistemi associativi, ma queste associazioni poi sono associazioni che decidono loro a che punto di organizzazione arrivare, che tipo di organizzazione giuridica darsi. E in certe circostanze possono darsi anche un'organizzazione che diventa persona giuridica e come tale diventa titolare di diritti e doveri. Non c'è autorizzazione, per cui l'autorizzazione non è soggetta a un controllo delle pubbliche autorità. Non solo, ma qui scatta la norma più difficile da interpretare, sembrerebbe. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Che cosa vuol dire questo? Per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale? È un limite? È una garanzia? Che cos'è? C'è qualcuno che vuole esprimere un'opinione? Com'è? Non è un limite, è una garanzia. È caduto nell'equivoco in cui cadono tutti i suoi colleghi. Perché, leggetela bene, per fini non vietati ai singoli dalla legge penale. Per cui le associazioni possono avere gli stessi fini che possono avere i singoli, cioè tutti gli individui. Non hanno limiti delle loro finalità. Io posso avere come mia finalità passare la mia vita e mettermi le dita nel naso. Nessuno mi può dire no. E quindi posso fare anche un'associazione di tutti coloro che passano la loro vita a mettersi le dita nel naso. Lo posso fare? È vietato ai singoli dalla legge penale? No. E quindi è lecito. E ciò che è lecito per l'individuo è lecito anche per l'associazione. Capisce? Per cui questa è la massima delle garanzie possibili. Tu non devi giustificare per quale fine stai creando l'associazione, perché l'associazione è un fenomeno interamente libero. E per di più, lo Stato non ti può vietare comportamenti soltanto associativi, ti può vietare comportamenti individuali. L'unico esempio che riesco a fare, forse c'è anche nel manuale, perché è l'unico che sono riuscito a elaborare, è l'esempio piuttosto fastidioso delle associazioni, dei club di ultra del calcio, che si riuniscono in qualche scatinato, fanno una faccia ancora più cretina di quello che avrebbero di natura e dopodiché escono e vanno allo stadio a buttare petardi, picchiare i vicini, qualche volta anche lanciare qualche motorino in campo e altre cose. Sono dei perfetti imbecilli e sono anche dei delinquenti, ma non possono essere vietati in quanto associazione, perché questa è una garanzia anche per loro. Benché uno possa dire, è chiaro che la pericolosità sociale sta nel fatto di essere un gruppo di deficienti e non un deficiente unico, perché il deficiente unico non fa disastri, ciononostante non ci può essere una legge che vieta gli ultra, le associazioni degli ultra. Deve vietare soltanto i comportamenti dei singoli. Capite? E questo è il massimo della garanzia. Non ci possono essere fini. Tanto è vero che la Corte si è trovata spesso a dover fare fronte a vecchie norme del codice penale fascista, che ovviamente non aveva molto simpatia per le associazioni. Ve ne cito. Ah, questa è un'altra questione. Proviamo dopo. Tipico il caso di associazione sovversiva. L'associazione sovversiva. Un accidente. Chiunque nel territorio dello Stato, articolo 270 del codice penale, la cui rubrica è associazioni sovversive, chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza e dirige associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti e l'ordinamento economico e sociale costituito nello Stato, è punito con la reclusione da 5 a 12 anni. Una sciocchezza. Questo è costruito dal legislatore fascista come un reato associativo. Non sta colpendo l'individuo sovversivo, ma l'associazione sovversiva. La Corte Costituzionale l'ha giudicato non incompatibile con la Costituzione attraverso un'interpretazione adeguatrice, dicendo qui non si colpisce l'associazione perché questo non sarebbe possibile, ma si colpiscono dei comportamenti che sono di per sé vietati al singolo e diventano più pericolosi fatti in forma associativa, e questi comportamenti si riferiscono essenzialmente quella parola violentemente, per cui è l'uso della violenza in concreto, per circostanze di tempo, luogo e modo, in concreto, che viene punito nei singoli e di conseguenza nell'associazione. Per cui uno può mettere fuori Associazione Sovversiva d'Italia, è un po' istituzionale come associazione sovversiva, ma lo può fare, nessuno gli può dire niente. Viene perseguito nel momento in cui vengono compiuti atti di violenza. Allora gli atti di violenza sono vietati ai singoli e questo divieto si comunica all'associazione. Questa è stata la spiegazione, devo dire, un po' ardita data dalla Corte, ma la Corte è giunta a un'interpretazione adeguatrice dicendo, d'altra parte, non si può pensare che questa norma non esiste, perché è giusto che certi comportamenti violenti delle associazioni, diciamo, sovversive vengono punite, ma in quanto violenza. È chiaro questo passaggio? È un passaggio piuttosto semplice, anche se le applicazioni non sono poi tanto, tanto chiaro. Ma il fatto di equiparare perfettamente ciò che può fare l'associazione con ciò che può fare l'individuo è chiaro che significa dare alle associazioni il massimo di garanzie possibili. E sono tutte le stesse garanzie che sono tipiche del cittadino e dei suoi diritti di libertà. C'è un'altra questione in questa prima disposizione. I cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente, e vi dicevo liberamente vuol dire che c'è un aspetto negativo. Nessuno può essere costretto ad appartenere a un'associazione. Ahimè, questa norma è una norma che nella giurisprudenza ha incontrato severe limitazioni. Per esempio, se voi volete fare giornalista professionista, dovete iscrivervi all'ordine dei giornalisti. Se volete fare gli avvocati, dovete iscrivervi all'ordine degli avvocati. Se volete fare i medici, all'ordine dei medici, e così via. Ossia, non solo, ma se volete fare, che so io, i calciatori professionisti, dovete iscrivervi alla Federazione Gioco Calcio. Ci sono attività che comportano l'iscrizione obbligatoria in alcune associazioni. Queste sono concepite come associazioni, benché probabilmente sarebbe stato più saggio distinguerle. La Corte ha accettato di definirle associazione. L'Ordine degli Avvocati è un'associazione. È un'associazione di diritto pubblico, perché l'Ordine degli Avvocati è anche un ente pubblico. L'Ordine degli Avvocati amministra, è quello che organizza gli esami di Stato, è quello che fissa, adesso non più, le tariffe, è quello che svolge attività di disciplina sugli avvocati. Essere radiati con provvedimento disciplinare, che ha carattere giurisdizionale tra l'altro, dall'Ordine degli Avvocati, l'Ordine degli Avvocati quando svolge questa funzione è giudice ai fini del sollevamento dell'eccezione di fronte alla Corte, per esempio, significa che questo è un ente pubblico a base associativa, perché gli organi sono composti dall'associazione, ma ha dei poteri pubblicistici per cui crea norme di deontologia professionale, impone sanzioni agli avvocati, ed è obbligatoria l'iscrizione a questa associazione. Come vedete sono delle associazioni un po' bislacche, sono le vecchie corporazioni, in fin dei conti, di epoca fascista che sono sopravvissute. E incautamente, secondo me, la Corte ha accettato di rubricarle come associazioni. Dico incautamente perché poteva rubricarli come enti pubblici su base associativa e uno si liberava. Invece, avendole rubricate come associazioni, di loro non si può negare il carattere obbligatorio. Se voi fate il medico, non siete iscritti all'associazione dei medici, all'ordine dei medici, siete passibili di condanna penale, abuso della professione, anzi, esercizio abusivo della professione, così se fate l'avvocato e non siete iscritti all'ordine degli avvocati. Per cui in questi casi l'associazione non è affatto libera, è un'associazione obbligatoria. E come se ne è venuto a capo? Se ne è venuto a capo attraverso un percorso complesso. Vi leggo una delle tante sentenze date dalla Corte. Ve la leggo questa perché è una delle poche sentenze in cui la Corte ha dichiarato illegittima la legge che prevedeva l'associazione obbligatoria. La questione di costituzionalità che la Corte deve risolvere consiste nel vedere se l'obbligo fatto a tutti i cacciatori di iscriversi alla federazione comporti, oppure non, una violazione della loro libertà di associazione. L'articolo 18 della Costituzione proclama, salve le eccezioni contenute nel secondo comma, la libertà dei cittadini di associarsi liberamente, senza autorizzazione, eccetera. Sembrerebbe qui consacrata soltanto la libertà di associazione intesa come libertà dei cittadini di associarsi quante volte vogliano per raggiungere i fini e fini leciti, e si è detto in conseguenza che codesta libertà non escluderebbe la potestà dello Stato di costringere in un nesso associativo gli appartenenti a una determinata categoria tutte le volte che un pubblico interesse lo imponga. Se non che la Corte ritiene che il precetto costituzionale del quale si discute deve essere interpretato nel contesto storico che l'ha visto nascere e che porta a considerare di quella proclamata libertà non soltanto l'aspetto che è stato definito positivo, libertà di fare associazioni, ma anche l'altro negativo, quello si vuol dire, che si risolve nella libertà di non associarsi, che deve apparire al costituente non meno essenziale dell'altra, dopo un periodo corporativismo, eccetera. Con ciò la Corte non vuole affermare che sia affatto e in ogni caso negato allo Stato di assicurare il raggiungimento e la tutela di determinati fini pubblici anche mediante la creazione di enti pubblici e strutture associative, vedete la definizione corretta, enti pubblici e strutture associative, che possono assicurare tra l'altro anche il vantaggio, sottolineato dalla difesa della Federazione, di far concorrere l'interessato al settore che lo Stato in codesta guisa organizza. Si potrebbe anzi affermare che laddove la libertà di associarsi non può trovare altri limiti se non quelli esplicitamente segnati dal medesimo articolo 18, la libertà di non associarsi incontra limiti maggiori e non puntualmente segnati dalla Carta Costituzionale. Definire quali essi siano in via generale astratta è compito arduo che la Corte non può affrontare in questo giudizio. Si può tuttavia affermare che la libertà di non associarsi si deve ritenere violata tutte le volte in cui, costringendo gli appartenenti a un gruppo o una categoria ad associarsi tra di loro, si violi un diritto o una libertà o un principio costituzionalmente garantito, o tutte le altre volte in cui il fine pubblico che si dichiara di perseguire sia palesemente arbitrario, pretestuoso e artificioso e di conseguenza è arbitrario, pretestuoso, artificioso il limite che così si pone a quella libertà. E qui va avanti spiegando. Cioè vedete, in sostanza la Corte dice l'articolo 18, benché la dottrina non fosse convinta di questo, tutela anche la libertà negativa. Ma la tutela della libertà negativa va bilanciata con interessi pubblici. Ci possono essere interessi pubblici che consentono allo Stato di imporre il vincolo associativo. E questo è tipico di questi ordini professionali, che sono enti pubblici a base associativa, dove in sostanza lo Stato dice per tutelare l'interesse pubblico, tu per esercitare una professione sei sottoposto a un controllo associativo. Perché questa è una garanzia del privato, il che non è del tutto balordo come discorso, perché uno va dal medico e sa che la sua tutela è che quel medico è iscritto nell'ordine dei medici e l'ordine dei medici ha l'interesse a tutelare il prestigio della propria corporazione controllando i titoli di ammissione, le specializzazioni, l'aggiornamento, il comportamento professionale e così via. Per cui l'iscrizione all'ordine è, come dire, una garanzia dell'utente. Questo non evita che ci siano degli avvocati scalzacani e che ci siano degli avvocati che si approfittano dei loro clienti, ma se non ci fosse il controllo dell'ordine probabilmente le garanzie sarebbero minori. Il discorso non è del tutto balordo, e che questo discorso ha portato l'idea che la libertà negativa sia una libertà non assoluta, ma che possa essere contemperata da altri interessi pubblici essenzialmente legati a interessi dei consumatori, e questo ha portato a diffondere queste cose, per cui oggi per esempio uno non può farsi l'impianto elettrico da solo, perché è garanzia dell'interesse pubblico che lo faccia un artigiano iscritto all'apposito albo degli artigiani, e anche quella è una forma di protezione del consumatore, ma anche di costruzione di corporazioni, per cui l'artigiano che vuole immettersi sul mercato deve passare per un obbligo associativo con tutto quello che questo comporta. Oggi gli ordini professionali sono messi sotto accusa, sotto un violento faro critico, perché proprio per la loro natura corporativa sono l'antitesi del mercato e sono delle sozzature di mercato, effettivamente lo sono, e su questo crinale il mercato vuole spaccare le corporazioni e rendere fluido l'accesso alle professioni, ma dall'altra parte c'è bisogno di sapere se quello che mi mette i ferri in pancia sia uno che ha avuto qualche specializzazione professionale. Ecco, questo bilanciamento di interessi è uno dei temi che rende attualmente questa questione particolarmente delicata. Il secondo comma costituisce l'unica due ipotesi di limite alla libertà di associazione. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono anche indirettamente scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Qui sono due ipotesi che meritano una certa attenzione perché non sono chiarissime. Che cos'è un'associazione segreta? Lo si può ben capire perché venga vietata l'associazione segreta. L'associazione segreta viene vietata perché in una società democratica le cose devono essere trasparenti, mentre le associazioni segrete tendenzialmente stanno segrete per fare qualcosa che non vogliono rendere trasparente, e quello che stanno facendo è probabilmente qualcosa di illecito penalmente. Noi non abbiamo avuto per lunghi anni una disciplina delle associazioni segrete, nel senso che sembrava abbastanza chiaro, con un grosso problema: la massoneria è o non è un'associazione segreta? Questo problema è stato affrontato più volte e risolto negativamente, essenzialmente per due ragioni. Primo, perché i massoni sono dappertutto, anche in Parlamento, e forse sono anche in maggioranza. In secondo luogo, perché la massoneria si difendeva dicendo: ma io non sono un'associazione segreta. Se voi venite in via Giustiniani potete consultare l'albo degli iscritti. Allora, io sono un'associazione che non fa pubblicità, non è che mi metto sui giornali, però non tengo celate né le mie finalità, lo statuto è pubblico, né i miei aderenti. Li tengo riservati, non le vado a dire in giro, ma se qualcuno vuole attingere, può attingere. E questo ha creato intorno alla massoneria l'idea che quello fosse proprio il punto cruciale della segretezza. E tutto sommato è stato assolto, fino a quando non è comparso quel grande personaggio che è Licio Gelli, il quale si è fondato dentro la massoneria una loggia coperta P2, a cui appartenevano i soliti, insomma, non facciamo i soliti nomi, e tutti quanti mascherati, nel senso che questa loggia teneva segreta l'appartenenza non soltanto al pubblico, non soltanto alla stessa organizzazione massonica, ma addirittura ai suoi membri, per cui i suoi membri non sapevano chi fossero gli altri membri. E per che cosa si associavano questi gentiluomini, questi presentatori televisivi, questi giovani imprenditori rampanti che si sono fatti da soli? Perché cosa si associavano segretamente? Si associavano segretamente ovviamente per delle trame specifiche. Allora, come si chiama quello senza collo? Presentatore senza collo, dai. Costanzo, che era uno degli affiliati, disse che lui si affiliò per sicurezza, perché si sentiva un po' esposto, aveva capito che disturbava, allora si sentiva le spalle coperte. Bella spiegazione. Sta di fatto che poi, quando si è scoperchiata questa associazione, si scoprì che questa associazione in realtà era un'associazione che da un lato stava agendo politicamente per un progetto politico sostanzialmente golpista, anche se ho l'impressione che sia stato lentamente realizzato, e dall'altro per una serie di questioni decisamente di bassa cucina, cioè affari, che spiega perché ci fosse anche un noto imprenditore. Affari. No. È un modo per rendere segrete delle relazioni che la gente non capisce. No. E questo è il problema della massoneria. Come mai quel mio collega è stato chiamato a quell'università? Ah, massone. Ah, ecco, adesso ho capito. E questo spiega anche perché io insegno qua e non a Bologna, per esempio. Facoltà massonica non voglio insegnare. i miei colleghi non apprezzano queste mie prese di posizione, ma mi dispiace, è fatto così. E il problema è che allora improvvisamente si reagì, e si reagì dicendo: benissimo, Piazza Pulita, questi qua vanno puniti. Vanno puniti su base di cosa? Qual è il reato che hanno compiuto? Questo è stato il problema. È instaurato un comitato di saggi in cui c'erano veramente dei grandi personaggi del diritto. Il comitato, alla fine, seppur a maggioranza, disse: voi non potete punire senza una legge. Una legge che prevede la fattispecie penale. E allora si costruì la legge, che ancora adesso è in vigore, che si chiama legge P2, e che è la legge che disciplina le associazioni segrete, costruendola proprio sull'ipotesi della P2, cioè dicendo che sono segrete le associazioni che non solo tengono nascosti ai loro stessi iscritti gli altri iscritti, ma che poi hanno come fini quello di condizionare la vita politica o economica del paese, per cui comunque nella loro finalità non è quella di passare le proprie serate a fare riti magici col grembiulino e la cazzuola, poveri bambinoni, ma dopo aver fatto questo rito si riuniscono intorno al tavolo e dicono: bene, adesso gli appalti come li distribuiamo? E allora questa idea dell'associazione segreta d'affari, l'associazione segreta di partito, cioè un partito segreto e un mondo di affari segreto, è diventato quella che è la fattispecie che la legge ha costruito per dare corpo a questo divieto delle associazioni segrete. E ogni tanto qualcuno dice: beh, ma allora bisognerebbe anche applicarla quando scopriamo che ci sono dei cartelli industriali segreti, per cui alleanze tra imprese segrete, lì si dovrebbe applicare la legge sulle associazioni segrete, per cui non soltanto un illecito per quanto riguarda il mercato che viene qualche volta rilevato dall'autorità per la concorrenza del mercato, ma anche proprio un comportamento penalmente sanzionato in forza della legge P2. Tutt'altra cosa sono le altre associazioni vietate, quelle che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare. Tenete presente che organizzazioni di carattere militare di per sé non sono vietate. L'organizzazione di carattere militare non è l'organizzazione come quelli che studiano sugli appunti CEPU pensano, le organizzazioni che sono fatte da militari oppure hanno le armi, sono degli eserciti armati e altre bagianate del genere. I Boy Scout sono una classica associazione su base militare. I gesuiti anche. Hanno divise, hanno una struttura gerarchica, hanno dei gradi. Quelli sono, d'altra parte, il generale dei gesuiti, no? Non a caso. Sono organizzazioni che hanno una struttura di tipo gerarchico e non democratico. È quello l'indicatore. Ma sono perfettamente lecite, finché non si mettono a fare politica. Perché nel momento in cui i Boy Scout si mettessero a fare politica, lì scatterebbe il divieto, perché sono leciti come organizzazione di stampo militare con divise, gli addetti, gradi e strutture gerarchiche, ma tutto possono fare campeggi, raccogliere le carte per terra, possono fare gite, ma non possono diventare un partito politico. Perché? Perché il partito politico è riconosciuto, c'è una norma specifica nella nostra Costituzione, che è l'articolo 49, che dice: tutti i cittadini, notate, si parte sempre dai cittadini, dalle persone, hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. Ora, sull'interpretazione dell'articolo 49 potremmo perdere altre 3 ore, e non è il caso, perché sennò il corso lo finiamo a giugno. Ma quello che mi interessa dirvi è che mentre il 49 esalta il ruolo dei partiti, ne esalta anche la struttura democratica e il funzionamento democratico. Che poi questo sia tutto da discutere, nella realtà dipende dal fatto che questa norma non ha mai avuto legislazione sui partiti, i partiti non si sono mai disciplinati, infatti sono molto indisciplinati. E resta però l'altro divieto, che è quello di fare politica tramite associazioni che abbiano un carattere di stampo militare, nel senso di un carattere non democratico, gerarchico. E questo carattere gerarchico può essere, ma non necessariamente, è accompagnato da uso di indicatori militari, le divise. Ieri vi parlavo della Guardia Nazionale Padana. La Guardia Nazionale Padana aveva un procedimento penale per un reato di questo tipo, così come l'aveva avuto negli anni 70 Soccorso Rosso, oppure i picchetti di le manifestazioni con le guardie d'ordine, come si chiamano, vi ho detto prima, insomma, l'organizzazione che della manifestazione che dice: voi siete il servizio d'ordine, vi mettete qua dei distintivi, avete il potere di vigilare su questa manifestazione, siete al comando di questo capo che poi ha tre sottocapi, è già una struttura gerarchica. Allora, quando questa struttura gerarchica non è più funzionale alla singola manifestazione, ma diventa la Guardia Nazionale Padana, può scattare questo tipo di reato, cioè può nascere l'idea che ci sia un reato di aver costituito un partito politico in forme militari. Altro caso storico sono gli Schützen in Alto Adige, che sono a loro volta un corpo che assomiglia alla Guardia Nazionale, tipicamente tirolese. Il Tirolo aveva da sempre questi Schützen, che vuol dire difensori, che sono un corpo popolare organizzato militarmente, nel senso che c'è gradi militari, eccetera. La cosa è arrivata alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale ha detto sì, hanno carattere militare, ma hanno funzioni folcloristiche e non politiche. Io d'origine bolzanino conosco bene gli Schützen e posso confermare che non hanno mai opinioni politiche, però li ha salvati così, li ha salvati così, cioè negando che le loro finalità siano delle finalità politiche e non culturali e folcloristiche. Sono le due cose che creano il cortocircuito, e il senso della norma è perfettamente chiaro. Le squadracce fasciste, insomma, da cui è nato tutto il fascismo, rispetto a cui la Costituzione è la reazione, per cui l'idea che si ripercorra la strada della costruzione delle squadre, delle camicie nere, le camicie rosse, le camicie brune e così via, è esattamente quello che si vuole bloccare dicendo: questo è uno classico divieto insuperabile in Costituzione alla libertà di associazione. Basta. A domani.